la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti, giovedì 29 gennaio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione, la nostra newsline. Dicevamo in apertura di anticipazioni, continua il maltempo in Toscana per la perturbazione in transito, ma sentiamo come e quando. Tommaso Torrigiani in collegamento dall'AMA, ben trovato.
Sì, buongiorno Chiara, in realtà diciamo bella perturbazione vera e propria ormai transitata, ma si rimane e rimarremo anche per i prossimi giorni e chissà forse anche per le prossime settimane sotto l'influenza di correnti atlantiche a tratti instabili e cariche di umidità, quindi per oggi così come per domani avremo un cielo ancora molto nuvoloso a tratti coperto e ci saranno delle precipitazioni, ma non sarà pioggia battente come quella registrata ieri. Stamattina piogge sparse deboli interesseranno le zone centrali, compresa probabilmente parte della città di Firenze, per poi spostarsi verso sud. Nel pomeriggio sulle zone centro-settentrionali e su Firenze il cielo si prevede nuvoloso ma senza piogge, piogge che invece sembrano destinate a carattere intermittente a continuare a interessare le province centro-meridionali. I venti sono in attenuazione, sono sempre venti occidentali, le temperature stazionario in lieve aumento nei valori massimi e diciamo la situazione non è destinata a cambiare molto. Domani una giornata molto simile, il weekend sembra nuvoloso ma senza piogge, ma lo potremo descrivere con maggior dettaglio nel collegamento di domani, Chiara, quindi per il momento ti restituisco la linea.
Grazie a Tommaso Torrigiani, sì, ci faremo dare ulteriori particolari per il weekend domani. Adesso una breve pausa e poi torniamo con voi.
Atlas of the New World, il progetto fotografico visionario di Giulia Pier Martiri ed Edoardo De Lille, che rende visibile in modo sorprendente il futuro invisibile dei cambiamenti climatici. A Firenze presso MAD, Murate Art District, fino all'8 febbraio. La mostra esplora, con una modalità immersiva e coinvolgente, situazioni climatiche estreme in tutto il mondo. Dalle Maldive all'Europa, dalla California alla Cina, dal Mozambico alla Russia, alla ricerca di tracce del cambiamento climatico in atto. Info murateartdistrict.it. Il libro della vita, 12ª edizione dedicata a Sergio Staino, da un'idea di Raffaele Palumbo. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicce, in diretta sulla pagina Facebook Il libro della vita, 10 appuntamenti dove ospiti autorevoli raccontano il loro libro della vita. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il libro della vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 1 febbraio alle 11 Elvira Mucic parla di Il centro del mondo di Zevad Karasan. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti di giovedì 29 gennaio apriamo la nostra newsline con le notizie. Notizia principale: che prosegue la campagna di tesseramento del Controradio Club. Siamo in un vero e proprio countdown con voi. Lo facciamo quotidianamente in vari spazi informativi e di conduzione musicale per tenervi aggiornati, ma in qualche modo darvi anche un polso che vi solleciti nel decidere, se non l'avete ancora fatto, di tesserarvi e dunque diventare soci o socia del Controradio Club per assolvere sostenerci. Prosegue la campagna, una base di 1600 soci iscritti tendenzialmente, la cosiddetta, insomma, come possiamo definirla? La giacenza media, diciamo. Ma quest'anno è fondamentale raggiungere l'obiettivo di 2000 iscrizioni, 800 SD di Cora, rinnovi automatici bancari sono più o meno consolidati. Vogliamo far crescere quelli che sono non solo gli SD di Cora, perché se avete questa possibilità davvero sarebbe doppiamente importante per noi, ma anche le iscrizioni annuali, e vi stiamo appunto segnalando ogni giorno a che punto siamo arrivati con i numeri aggiornati al giorno precedente. A ieri siamo arrivati complessivamente a 1740 soci 2026, quindi 15 soci o socie in più rispetto a ieri, e vogliamo progredire per arrivare a quell'obiettivo dei 2000 che davvero ci farebbe raggiungere il 50° anniversario di Controradio con una partecipazione di sostegno economico degli ascoltatori e delle ascoltatrici importante anche per prospettive future. Dunque ora è il momento giusto per iscriversi al Controradio Club, venendo in sede in orario d'ufficio anche oggi o tramite il sito controradioclub.it. Uno sguardo ai quotidiani locali di oggi, solamente un richiamo: dal Corriere Fiorentino in quarta pagina la notizia del detenuto in fin di vita per aver tentato il suicidio a Sollicciano, non doveva essere lì, dicono i familiari. Stiamo parlando del giovane di 29 anni che avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e fragilità psichiche, adesso è in terapia intensiva in fin di vita. Secondo i familiari doveva essere spostato in una REMS, dunque in una situazione, una struttura sanitaria residenziale. Veniamo alle altre notizie di taglio alto sul Corriere. Due bande, il coraggio di un padre, la gang del figlio a Sorgane contro quella di Gavinana. Lui chiama Carabinieri e servizi sociali, appuntamento domenica per la resa dei conti con coltelli e bastoni. Il virgolettato del padre: meglio le conseguenze penali che l'ospedale o peggio. E si parla di minori e violenza anche sulla Nazione, allarme a Novoli, il sostituto procuratore Focardi dal 2023, reati in crescita del 12% più 4% dal 2024, truffi agli anziani, furti e rapine, i mali della città, la CGIL accusa. Lavoriamo su inclusione e tenuta sociale. Perché parliamo anche della CGIL? Perché ieri si è parlato di sicurezza in un incontro promosso dal sindacato, una sicurezza che non può essere solo repressione, ma qualità della vita, lavoro dignitoso, welfare, inclusione dei diritti. Allora sentiamo un estratto delle interviste realizzate da Sandra Salvato a Michela Pascali, segretaria SILP CGIL, il sindacato di polizia, e Filippo Focardi, sostituto procuratore appunto presso la procura per i minori di Firenze.
I numeri che vengono in questi giorni, in questi mesi, e sono stati in qualche modo sbandierati, non sono reali. Non si parla di un vero e proprio potenziamento, perché non tiene il turnover, perché c'è uno spostamento di funzioni. In realtà c'è solo uno spostamento di ruoli. Non abbiamo neanche le scuole dove formare questo personale di polizia. Di conseguenza, vivere la sicurezza come un qualcosa di emergente nell'emergenza uccide quella che è la prevenzione, che invece è alla base di quel tessuto e quindi di altre agenzie di controllo, la scuola, i servizi sociali, gli enti comunali, che possono invece permettere, con una collaborazione vera, reale, di portare a finalmente vivere spazi sicuri. Perché in realtà l'idea di sicurezza reale data da una forza di polizia democratica corrisponde semplicemente a un presidio, a una prevenzione, a una collaborazione, a una presa in carico, ha in sé tanti valori.
Firenze è più critica per una quantità particolare di minori stranieri non accompagnati, che mentre nelle altre parti del territorio sono sostanzialmente integrati, salvo ovviamente casi sporadici, a Firenze creano un particolare allarme. Quando nella città si vede sciamare gruppi di 3 o 4 ragazzi che commettono reati, già si pensa alla baby gang. Il fenomeno della baby gang richiede una strutturazione che non sempre è facile trovare. Molto spesso si tratta di ragazzi problematici che stanno con altri ragazzi problematici.
E veniamo invece all'apertura della Repubblica di Firenze. Indiano le mosse del comune, così spariranno le baracche, sopralluogo nell'area sotto il viadotto, piano a lungo termine di Palazzo Vecchio. La vice sindaca Galgani dice: riporteremo la legalità avanti con il progetto del parco. Stiamo lavorando per risolvere la situazione dell'area sotto il viadotto, dice Galgani, che ieri mattina insieme alla Polizia Municipale ha fatto un sopralluogo nella zona dove insiste la baraccopoli cresciuta dentro la discarica abusiva, dove nei giorni scorsi nuovi roghi hanno fatto ripiombare l'allarme per una situazione che da Palazzo Vecchio si apprende è nota da tempo all'amministrazione, ma in realtà ce ne siamo occupati anche ai nostri microfoni nell'ambito di Dillo a Controradio, con vostre segnalazioni e con il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni. Una situazione che è stata in sostanziale stallo, pur avendo scenari di emergenza che poi sono sfociati purtroppo nella conferma dei roghi che si sono verificati nei giorni scorsi e nella pericolosità della permanenza di quella situazione. È una situazione che ancora non è sbloccata. Abbiamo sentito il piano e l'impegno dell'amministrazione. Rifacciamo il punto allora con Domenico Guarino, che ha intervistato nuovamente il presidente del quartiere 4 Dormentoni.
È una situazione complessa che si è un po' stratificata negli ultimi anni. Purtroppo, devo dire, magari per qualche cittadino sembra una novità, ma in tutte le città, grandi o medio grandi, ai margini esistono situazioni del genere. E del genere in che senso? Del genere che ci sono persone, come dire, purtroppo senza nessuna capacità abitativa, economica, talvolta senza documenti, che vivono con espedienti di fortuna. Alcuni di questi, diversi di queste persone, per esempio, sono quelle persone che poi vediamo con le biciclette a raccogliere ferro presso cassonetti o presso varie situazioni. E la situazione di cui parliamo laggiù lungo Via del Isolotto, in due punti che sono quelli nei pressi del sotto viadotto dell'Indiano e quelli invece che sono in fondo al Via del Isolotto, quando diventa una strada sterrata, diventa la strada vicinale, e poi arriva senza sfondo verso la foce della Greve, su terreni privati in quel caso, sono appunto di situazioni di abbaraccamenti che purtroppo spesso in questi casi sono anche affiancate da delle discariche abusive, perché sono situazioni in cui poi più o meno situazioni organizzate, che purtroppo sono anche delle ditte talvolta edili o di altro tipo, vengono a scaricare in modo del tutto abusivo e illegale dei rifiuti. Ora, tutto questo non vuol dire che bisogna tollerare e lasciare stare.
Assolutamente.
Noi a maggio abbiamo approvato una mozione in consiglio di quartiere presentata dall'opposizione, ma che noi abbiamo integrato, modificato, emendato, ma condiviso e approvato, dove si chiedeva, parliamo in particolare di quell'area sotto il viadotto dell'Indiano e limitrofi, dove appunto sotto il viadotto è proprietà pubblica, i terreni limitrofi sono proprietà privata, c'è questa situazione appunto di alcune baracche, di alcune situazioni di fortuna abitative, chiamiamole così, perché quello non è un abitare dignitoso naturalmente, e di discariche di rifiuti abbandonati illegalmente. Abbiamo chiesto un piano di intervento, però appunto di mettere insieme tutte le risorse che ci vogliono, che sono anche economiche.
Fondo schiena, ribalte.
discografia dello scena, così che si impari a cantare, così che si impari a vestire. Lo scena fa scena e poi si diverte, non dirmi che credi sia come non è. In viso la maschera copre la menta e scopre il corpo che voglia di fa.
8 e 19 minuti nella nostra newsline, come se fosse Cortina. Di cosa parliamo? Non parliamo dell'AES in Italia. L'ambasciata dice farà solo intelligence, ma è ancora altissima la polemica e la preoccupazione sulla partecipazione del braccio investigativo dell'AES ai giochi di Milano Cortina. Ma parliamo di Loro Ciuffenna. Dunque andiamo nel Val d'Arno, andiamo in provincia di Arezzo e lo facciamo con il professor Paolo Pileri. Ben trovato, buongiorno professore.
Buongiorno a voi Controradio. Buongiorno.
Docente di pianificazione territoriale ambientale al Politecnico di Milano, autore Dalla parte del suolo che i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici conoscono, e autore anche di un intervento su altre economie riferito proprio a questa vicenda. Cosa sta succedendo, professore, a Loro Ciuffenna?
Ecco, infatti bisognerebbe farne un caso nazionale. Allora, Loro Ciuffenna a un certo punto si inventano che cosa per essere attrattivi, perché c'è questo, se non sei attrattivo non sei più nessuno, si inventano una giornata, una settimana, adesso non ricordo con precisione, in cui la piazza, credo addirittura si chiamasse Piazza Matteotti, non vorrei sbagliarmi, diventa per un giorno un palcoscenico che imita fondamentalmente Cortina. E quindi tutti si precipitano in questa piazza vestiti da sciatori, anche se sugli Appennini non c'entra niente con Cortina. Ovviamente abbiamo 450 chilometri di separazione tra Loro Ciuffenna e Cortina, e per un giorno si inventano vestiti da sciatori, insomma c'è questa enorme mascherata. Allora, dove sta il problema? Sta nel fatto che mi chiedo, ma com'è possibile che i nostri sindaci, i nostri comuni non abbiano di meglio da fare che fare queste mascherate? Com'è possibile che caschino dentro il claim di Cortina, che sta asfaltando praticamente la creatività di tutti i comuni italiani, immaginando che tutti devono rincorrere quel modello, che è un modello tossico questo qui, per come l'hanno vissuto delle opere olimpiche.
Cioè in qualche modo c'è una traslazione, no, di questo immaginario di marketing promozionale che dovrebbe calamitare investimenti, diciamo, e consumi sul nostro territorio in una chiave di intrattenimento, snaturando quella che è l'identità locale, che invece dovrebbe essere valorizzata.
Vedi, esattamente, perfettamente così. Cioè, uno dovrebbe chiedersi, ma l'Appennino cos'è? Loro Ciuffenna cos'è? Cioè, la bellezza dei luoghi deve essere il pilastro mai discutibile, mai messo in crisi da altri modelli di ogni luogo che noi abbiamo in Italia. E invece, se il marketing, come ha detto lei giustamente, se il marketing della peggio specie invade le nostre piazze, ad Arezzo hanno fatto una cosa simile il Natale autentico, cioè Arezzo, lo sappiamo tutti, patria del Petrarca, dove c'è quella bellissima statua del Petrarca in quel giardino che è un ovale meraviglioso tra la Rocca Medicea e il Duomo, hanno piazzato la ruota panoramica con migliaia di persone che hanno calpestato quel parco. Cioè, ma io dico, come si fa a fare questa cosa? Nella piazza grande, che è insieme a Siena, sono le uniche due piazze inclinate d'Italia, beni dell'UNESCO, per due mesi fanno il mercato tirolese ad Arezzo. Cioè, allora stiamo perdendo chiaramente ogni bussola, perché stiamo di fatto trasformando, ed è un po' il gioco anche delle Olimpiadi, trasformando tutti i nostri comuni in palcoscenici del consumo. Devono in qualche modo inventarsi qualcosa per attirare persone, e non devono ragionare, non devono appressare il portico del Vasare in Piazza Grande, no, devono comprare, devono affogarsi nei tortelli tirolesi, perché questo è vivere la città. Ecco, questo non è vivere la città. Quindi ecco, questo è va un po' e attraversa un po' tutta l'Italia, e purtroppo queste manifestazioni, anche che non sono più sportive, lo sport conta poco nelle Olimpiadi, quello che conta sarà tutte le cerimonie. Un biglietto minimo costa 260 euro, non sono le Olimpiadi di tutti queste qua, evidentemente 260 euro. Se uno volesse andare con i suoi due figli, una famiglia deve spendere 1.100 euro per andare a vedere una cerimonia di apertura. Capite che questa cosa qui non c'entra niente con lo sport, c'entra niente con lo sport.
Assolutamente. E tornando invece al nostro territorio, comunque partendo dal territorio toscano per riflettere più in generale, mettiamo anche le mani avanti, Pileri. Lei non è che, diciamo, in qualche modo dice basta feste, sagre, luminari e tutto ciò che può animare, no, le piazze anche dei piccoli borghi.
No, io non dico assolutamente questo. Le luminarie le abbiamo sempre avute, le giostre le abbiamo sempre avute e sempre ci devono essere, nessuno sta dicendo questo. Però voglio dire, c'è anche in questo esibizionismo, ma anche in questo giustamente rituale della festa, c'è un limite. Allora, se saltano tutti questi limiti, veramente perdiamo, come dicevo prima, la bussola. Poi c'è un'altra questione. Ora, sono stato anche a Salerno, tanto per andare un po' più giù. Allora, io da cittadino voglio sapere, ho il diritto di sapere quanto la mia amministrazione, dove io porto i bambini all'asilo, dove spende per fare queste cose. Allora, e quanto spende direttamente e indirettamente? Cosa sono i costi indiretti o in kind? Se io per due mesi il parcheggio XY diventa il parcheggio per la manifestazione dei mercatini tirolesi e devo pensare ai vigili urbani, devo pensare a tutta una serie di, come dire, di misure. Queste misure è vero che non spendo direttamente, ma sono dedicate al mercatino tirolese, va bene? E quindi sono comunque dei costi. Allora io vorrei sapere, giustamente, tutta questa bellissima brillantina che mettiamo nelle nostre piazze per snaturarle, quanto costa? Perché questo è importante. Cioè, non credo che oggi i comuni debbano essere delle macchine urbanistiche a favore dei commercianti, perché poi questo è sempre il tema. Non è questo, non esistono. Non
abbiamo cercato più volte di declinarlo anche sul contesto fiorentino. Professor Pileri, davvero in conclusione, però un accenno me lo fa all'educazione sentimentale in cui dovremmo essere impegnati, soprattutto le nostre amministrazioni dovrebbero recuperare questa empatia nei confronti del proprio territorio.
Intanto l'educazione sentimentale dovrebbero farle i sindaci, perché se abbiamo queste cose vuol dire che loro, come dire, gli piace alla fine, e forse è saltata anche l'educazione sentimentale a chi vuole fare politica, a chi vuole con onore governare i territori. Governare i territori non significa fare eventi, ma significa amare le pietre del tuo territorio e capire da dove arrivano. Cioè, ecco, amare le pietre credo che sia proprio, voglio dire, super sentimentale. Dopodiché c'è il rispetto. Io voglio sapere in questo paese quanto spendiamo in questo eccesso luminoso natalizio, pasquale, non so cosa, perché veramente
è
non abbiamo
olimpico,
i soldi per,
è anche
per,
olimpico
per
professor Pileri, come raccontavamo.
Allora, olimpico, vedrete il prossimo articolo che uscirà su Altra Economia. Olimpico è scandaloso, assolutamente scandaloso, per carità d'amore. Però attenzione, perché poi ci sono tutti questi imitazioni posticce come a loro ciuffenna, che sono altrettanti costi, che ovviamente non di cui non è responsabile il carrozzone Milano Cortina, ma diventa, come dire, un claim che altri imitano nella speranza di avere la loro piccola, due giorni di mini olimpiadi e vendere qualche spritz in più a loro ciuffenna, insomma.
E insomma, capite, grazie al professor Pileri, abbiamo voluto raccontare questa storia che in realtà è sul nostro territorio, ma è una tendenza che si sta sviluppando. Grazie professor Pileri per essere stato con noi. Non mancheremo di ricontattarla per ulteriori approfondimenti, perché lo apprezzano molto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che ci stanno scrivendo al numero WhatsApp. Buon lavoro.
Ma un giorno li incontreremo tutti e li saluteremo.
È vero, venga nei nostri studi, l'aspettiamo a Firenze. Ma io la lascerei un po' di calibro 35 adesso che ci avvicinano a che cosa? Al GR di Popolare Network, dunque la linea passerà poi a Milano, poi torneremo anche su Controradio TV, dunque canali cross mediali per un ulteriore speciale referendum con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
Teheran risponde alle minacce di attacco degli Stati Uniti. Se colpiti reagiremo come mai prima d'ora, fa sapere il regime. Ieri Donald Trump ha ordinato al paese di accettare un accordo sul nucleare, ricordando che in direzione dell'Iran si sta muovendo una enorme armata statunitense. L'escalation tra i due paesi preoccupa la Cina, che invoca cautela. Da Bruxelles poco fa l'alta rappresentante per la politica estera europea Kaya Kallas ha invitato i ministri degli esteri dell'Unione ad inserire le guardie rivoluzionarie iraniane nella lista dei terroristi di Bruxelles dopo la sanguinosa repressione delle proteste di massa.
La guerra in Ucraina, sulla base di informazioni di intelligence, Zelensky ha dichiarato che Mosca sta preparando un nuovo massiccio attacco contro il paese. Il presidente ucraino non è entrato nei dettagli, ma ha detto che i dati in suo possesso gettano discredito sui colloqui diplomatici in corso. Per ora resta comunque confermato l'incontro trilaterale di domenica prossima ad Abu Dhabi. Nella notte, intanto, droni russi sul sud dell'Ucraina hanno provocato 3 morti.
A Niscemi la frana che si è aperta nei giorni scorsi continua a muoversi. Sono già 1500 le persone che hanno perso la loro casa e il timore è che possano diventare molte di più nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. L'Assemblea regionale siciliana ieri ha approvato un ordine del giorno che chiede al governo di dirottare i fondi previsti per il ponte sullo stretto, 1,3 miliardi, verso gli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio. Richiesta che a livello nazionale continuano a fare anche le opposizioni. Intanto la Procura di Gela ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e danneggiamento, al momento a carico di ignoti.
I ministri Valditara e Piantedosi hanno firmato una circolare che prevede l'utilizzo di metal detector nelle scuole. La circolare, viene spiegato, è finalizzata al contrasto dell'utilizzo dei coltelli tra i giovani, in particolare dopo la morte dello studente 18enne dell'istituto Einaudi alla Spezia. La misura potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici nell'ambito di interlocuzioni con prefetture e questure. Proprio alla Spezia il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza ha dato il via libera ai controlli con i metal detector portatili all'esterno degli istituti scolastici.
Erano 3 cacciatori gli uomini morti, i cui corpi sono stati trovati in una zona boschiva nel Messinese. Su tutti e 3 sono stati trovati i colpi d'arma da fuoco. A dare l'allarme sarebbe stato un amico dei 3 che, non avendo notizie, sarebbe andato a cercarli scoprendo i cadaveri. Secondo le prime indiscrezioni, i 3 non avrebbero rapporti con organizzazioni mafiose o con la criminalità.
Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
Popolare Network. Taxi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Petola. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Viareggio e Pisa Nord in direzione Rosignano. Sulla diramazione per Livorno un chilometro di coda per viabilità esterna che non riceve tra Stagno Nord e Livorno in direzione Genova. Fino al 2 febbraio chiuso l'allacciamento tra la 12 e la 15 in entrata in direzione Rosignano. Spostandoci sulla Fipilin in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Lavoria e la diramazione per Pisa e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est, code in uscita a Scandicci provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:40, benvenuti ad un nuovo confronto sul referendum confermativo sulla giustizia fissato per il 22 e il 23 di marzo. Ieri il TAR ha rigettato l'istanza presentata dal comitato per il no, voleva, come dire, aspettare la questione raccolta firme prima di decidere la data referendaria. Quindi sappiamo che si vota certamente l'inizio della prossima primavera, si vota senza quorum sull'approvazione della riforma Nordio varata dal governo Meloni, che in qualche modo ridisegna l'assetto della magistratura ordinaria. Il testo è in Gazzetta Ufficiale dal 30 ottobre dell'anno scorso, dopo voti alla Camera e al Senato. Ormai lo sappiamo, i sostenitori del sì difendono la separazione delle carriere come garanzia di imparzialità del giudice, due CSM distinti, alta corte disciplinare per responsabilità rapida e sorteggio dei togati nel CSM, e qui si parla della questione correnti. I promotori del no temono invece la separazione frantumi l'unità della magistratura, rendendola vulnerabile al potere esecutivo. Il sorteggio dei togati marginalizzi l'associazionismo, favorendo la quota politica nel CSM. L'alta corte disciplinare diventa strumento di controllo politico sulle toghe. Queste sono in breve le posizioni, ma in realtà ce le facciamo dire molto meglio dai nostri ospiti, che sono il professor Giuseppe Campanelli, professore di diritto costituzionale all'Università di Pisa. Professore, buongiorno a lei.
Buongiorno a voi.
Quest'oggi il professor Campanelli ci racconta le ragioni del no, mentre il professor Salvatore Curreri, professore di diritto pubblico all'Università degli Studi di Enna, professore, buongiorno anche a lei, le ragioni del sì.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Potete naturalmente seguirci sui nostri canali radiofonici, analogici e digitali, e anche in video con la Controradio TV sui nostri social. Dunque, partiamo dalle ragioni del sì. Professor Curreri, questa riforma che cos'è che in realtà va a fare secondo voi? Perché abbiamo capito che non va ad agire sull'efficienza del sistema e della macchina giudiziaria italiana, ma cosa va a fare?
Questa riforma attua il principio del giusto processo che è stato approvato nel 1999, perché è un passo verso un giudice appunto più terzo e imparziale. Qual è il problema? Il problema è che attualmente giudici e pubblici ministeri in seno al CSM possono reciprocamente condizionarsi per quanto riguarda le decisioni delle rispettive carriere, perché il CSM, per come attualmente è configurato, deve decidere appunto delle carriere dei magistrati, e questo provoca inevitabilmente una sorta di possibile condizionamento reciproco. Per cui il pubblico ministero può decidere della carriera del giudice e il giudice può decidere della carriera del pubblico ministero. A questa già sensibile possibilità di condizionamento si va ad aggiungere purtroppo quello che è un fenomeno tutto italiano, e cioè il fenomeno per cui i magistrati in Italia sono divisi in correnti all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati, altro unicum. Non esiste in nessun paese al mondo dei magistrati che si associino sulla base di visioni, diciamo, di carattere culturale e politico. In realtà queste visioni erano all'origine delle correnti. Purtroppo, come lo scandalo Palamara ci ha dimostrato, le correnti hanno perso questa sorta di, diciamo, di imprinting iniziale di visioni culturali, per trasformarsi purtroppo in taluni casi in associazioni che incorrenti in gruppi di potere che condizionano le carriere dei magistrati, anche per quanto riguarda, diciamo, le nomine negli uffici più particolarmente importanti.
La fermo, poi torniamo da lei, così sentiamo anche, sì, il professor Campanelli, la sua opinione per il no. Campanelli, la vostra impostazione, se ho capito bene, riguarda il fatto che questa riforma non va a toccare, come dire, le questioni squisitamente legate alla magistratura ordinaria, ma ai rapporti nelle divisioni dei poteri tra magistratura e governo. Professor Campanelli.
Sì, allora innanzitutto diciamo è chiaro che noi sosteniamo il no perché c'è un problema proprio di difesa della Costituzione per quanto riguarda la modifica avvenuta semplicemente con la maggioranza di governo e senza assolutamente coinvolgere le minoranze. Poi diciamo il collega che saluto ovviamente parlava di attuazione dell'articolo 111, cioè credo che l'articolo 111 non si attui con un altro articolo della Costituzione, ma si attui eventualmente con delle riforme di legge ordinaria. Quindi diciamo, adottare una riforma costituzionale per attuare un articolo della Costituzione del principio del giusto processo mi sembra un pochino anomalo. Tra l'altro diciamo, l'articolo 111 o fino al 1999 era fuori dall'ordinamento costituzionale, oppure fino al 1999 non c'era nessuna lesione del principio costituzionale e poi c'è stato e poi è stata sistemata nel 99. Tra l'altro anche guardando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale più volte ha detto che quel principio valeva già, il principio del giusto processo, anche prima del 99, per cui era già in sé la distanza tra diciamo, le diverse parti processuali. Tra l'altro il problema dei rapporti, perché diciamo anche per un po' interloquire, per chiarire alcuni passaggi, è chiaro che c'è un problema nei rapporti tra giudici e pubblici ministeri e quindi sulla dinamica all'interno del Consiglio. Intanto, come sapete, sicuramente c'è stata una riforma nel 2022 che ha fatto sì che diciamo all'interno del Consiglio ci sia una sorta di incompatibilità nell'esercizio di alcune funzioni, per cui per esempio chi giudica i magistrati dal punto di vista disciplinare non può poi all'interno dello stesso consiglio dare gli incarichi direttivi, che sono quelli un po' più ambiti e sono quelli che hanno portato un po' più allo scandalo, cioè gli uffici direttivi. Tra l'altro diciamo è chiaro che c'è un grandissimo scontro tra politica e magistratura, per cui questa riforma suona un po' come punitiva. Cioè non è che si modifica la Costituzione semplicemente perché c'è un problema nei rapporti tra politica e magistratura. Eventualmente si fa una legge e questa legge, come è stato già fatto tantissime volte, come è stata gerarchizzata la Procura, per esempio durante il governo Berlusconi e la riforma Castelli, c'è la più grande riforma dell'ordinamento giudiziario del 2005, si fa una riforma ordinaria ed eventualmente quella riforma poi è soggetta alla Corte Costituzionale, ma non si impone una riforma della magistratura semplicemente se perché c'è una crisi. Poi è chiaro, la crisi c'è stata, io credo che la magistratura ne abbia preso ampiamente atto, anche perché ci sono stati procedimenti disciplinari, ci sono state le rimozioni, Palamara è stata rimosso dall'ordine giudiziario, quindi vuol dire ha avuto la sua sanzione.
È chiaro. Senta, professor Curieri, che cosa pensa della questione, come ci espone la questione dei togati appunto sorteggiati? Una cosa qualcuno ha detto, una cosa non si è mai vista, perché un organo costituzionalmente garantito come i consiglieri comunali che vengono sorteggiati e non eletti dai cittadini. Che ci dice di questo, professore?
Questo è un paragone ridicolo. Il CSM non è il Parlamento dei magistrati. CSM è un organo che deve amministrare le carriere dei magistrati. La causa ultima della esondazione dei magistrati nella politica è proprio il loro considerarsi rappresentanti delle correnti dei magistrati, e questo ha inquinato di fatto le funzioni del CSM, perché non c'è una rappresentanza dei magistrati. Il concetto di rappresentanza riguarda gli organi politici. E il CSM non è e non deve essere un organo politico, perché se fosse un organo politico tradirebbe le sue funzioni di imparzialità. È il concetto di rappresentanza che è sbagliato. Guardi, proprio pochi giorni fa un procuratore della Repubblica ha detto candidamente che lui è stato eletto e per essere eletto il CSM ha dovuto raccogliere i suoi voti. Lei crede veramente, gli elettori credono veramente che questa persona, che si sente giustamente responsabile nei confronti di coloro che lo hanno votato, al momento in cui dovrà decidere di un incarico, di un trasferimento, di un'assegnazione, non avrà per così dire un occhio di riguardo nei confronti dei suoi elettori? È questo che inquina profondamente le funzioni del CSM, quello cioè di essere diventato un organo rappresentativo di correnti. E ripeto, il concetto di rappresentanza è un concetto che va bene per i parlamenti, per i consigli comunali, per le assemblee elettive politiche, ma non deve essere il criterio di composizione del CSM. Certo, il sorteggio non è il migliore dei modi possibili, ma è l'unico modo per disinquinare il CSM dalle correnti.
Professore Campanelli, che pensa di questo passaggio che riguarda il CSM?
Allora, intanto, diciamo, sulla natura politica piuttosto che amministrativa del Consiglio Superiore della Magistratura si potrebbe parlare ore, e non è questo il momento. L'unica cosa che vorrei che non fosse buttata nel cestino, diciamo, una dottrina consolidatissima, giurisprudenza della Corte Costituzionale, su cui credo che il collega sia abbastanza d'accordo, citare nomi come Silvestri, come Pizzo Russo, maestri veramente dello studio dell'ordinamento giudiziario, che hanno sempre sostenuto che il Consiglio Superiore della Magistratura non era soltanto un organo di amministrazione o di mera funzione amministrativa, anche perché insomma è comunque un organo di rilievo costituzionale. Secondo me il sorteggio è proprio una cosa, diciamo, che verrebbe a dire tristissima. Cioè, io credo che non esista nessun organo all'interno del nostro ordinamento che viene sorteggiato. Ora, vabbè, non vogliamo parlare ovviamente di organi che però non hanno nessuna funzione se non in alcuni momenti, tipo per esempio il Tribunale dei Ministri, che pure è sorteggiato e che è stato tra l'altro anche criticato dal Ministro quando ha dettato una decisione che non era proprio favorevole all'idea del Ministro della Giustizia, quindi anche questo è un paradosso. Ma se voi andate a cercare un organo all'interno dell'ordinamento che è sorteggiato, non lo trovo. C'è anche chi, cioè qualsiasi organo ha una sua rappresentanza, perché mi sembra non tanto il problema dell'indirizzo politico o meno, ma mi sembra semplicemente il fatto di dare a una base la possibilità di esprimersi. Ora, per esempio, se noi andiamo anche al di fuori dell'ordinamento italiano e andiamo a cercare chi fa un sorteggio per eleggere l'organo, diciamo, parificato al Consiglio Superiore della Magistratura, ecco, non troveremo nessun ordinamento se non la Grecia. Cioè la Grecia nell'ordinamento nell'Europa è l'unico ordinamento che procede alla designazione attraverso il sorteggio, tra l'altro neanche con un sorteggio secco come sarebbe il nostro nei confronti dei togati, ma attraverso un sorteggio temperato sulle più alte cariche all'interno della magistratura greca. Quindi diciamo saremmo assolutamente un unicum. Quindi voi proprio
possiamo sentire la vostra opinione sull'alta corte disciplinare. Professor Cuseri, partiamo da lei.
Sì, innanzitutto è vero che siamo un unicum, ma siamo un unicum perché noi abbiamo dei magistrati che fanno politica, dei magistrati che passano in politica. È inutile fare paragoni con altri ordinamenti quando non si considerano le anomalie profonde del nostro. Il fatto che ci siano dei magistrati che abbiano chiuso la loro carriera giudiziaria e abbiano fatto politico, questo è un unicum purtroppo nel panorama comparato. Dopodiché, proprio in funzione purtroppo di quelli condizionamenti di cui dicevo poc'anzi, uno dei fattori in cui maggiormente questi condizionamenti si sono evidenziati è proprio la funzione disciplinare. Perché, come i nostri ascoltatori forse sapranno, il CSM ha il compito di giudicare sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, cioè sul loro comportamento sia all'interno che fuori. Noi abbiamo un dato che è abbastanza significativo. Nel nostro ordinamento noi abbiamo milioni di euro che vengono pagati per gli errori giudiziari dei magistrati. Uno si aspetterebbe che di questi errori magari qualcuno poi pagasse in sede disciplinare perché magari ha agito male, perché è stato, diciamo, troppo leggero. Purtroppo la storia d'Italia è anche contrassegnata di carriere e di vite rovinate dalle iniziative dei magistrati poi conclusisi nel nulla. Eppure i numeri ci dicono che tutti questi casi in seno al CSM poi molto spesso finiscono insabbiati, finiscono con nulla di fatto, perché appunto poi c'è una sorta di scambio tra le varie componenti, per cui io perdono il tuo e tu perdoni il mio. La creazione di un'alta corte disciplinare, cioè di un organo che non è superiore ma è a fianco del CSM, ha proprio il compito di dare maggiore dignità a questa funzione estremamente rilevante, tant'è vero che i componenti vengono scelti con criteri, diciamo, certamente più selettivi, e in questo senso evitare i condizionamenti che finora hanno impedito, diciamo talvolta, l'esercizio di queste funzioni. Un ultimo caso, tanto per diciamo aggiungere zucchero alla bevanda, io mi occupo di diritto parlamentare. Molto spesso i parlamenti sono chiamati a valutare delle richieste di autorizzazione a procedere e talvolta i parlamenti ritengono che queste iniziative siano persecutorie nei confronti dei parlamentari. Io non ricordo che qualche magistrato abbia poi, come dire, sia stato chiamato a rispondere disciplinarmente di iniziative palesemente persecutorie e talvolta anche palesemente contrarie alla Costituzione, quando ci sono stati per esempio casi di parlamentari intercettati senza autorizzazione delle Camere. Ecco, l'alta corte disciplinare dovrebbe ridare finalmente dignità e importanza a questa funzione.
Sentiamo che ne pensa a questo proposito anche il professor Giuseppe Campanelli.
Allora, tanto mentre diciamo sul sorteggio del Consiglio Superiore c'è la Grecia, sull'alta corte non c'è nessun organo. Ecco, in Europa siamo assolutamente un unico, nessuno ha affidato la giustizia disciplinare a un organo diverso, esterno all'organo diciamo assimilabile al Consiglio Superiore della Magistratura. Politica e magistratura, vabbè, diciamo abbiamo l'esempio più grande in assoluto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, che è uno dei più grandi sostenitori di questa riforma, è un magistrato, quindi il classico esempio di chi è andato a fare poi da magistrato è andato a fare politica, quindi diciamo se proprio dovessimo dire ne abbiamo un esempio. Per quanto riguarda diciamo gli errori, non vorrei confondere o che si confondesse la responsabilità disciplinare con la responsabilità civile. La responsabilità disciplinare persegue alcuni errori che sono più nell'esercizio delle funzioni o anche gli illeciti extrafunzionali, cioè quelli che il magistrato per la qualità di magistrato commette. Invece l'errore è più tipico della responsabilità civile, cioè la legge 18 del 2015 che è stata modificata a seguito tra l'altro di una sentenza della Corte di Giustizia ed è diventata più entrante come legge perché è stato per esempio tolto il filtro di ammissibilità che prima diciamo era una cosa che bloccava un pochino l'azione, per cui c'è. I dati, forse è bene anche parlare un pochino di dati. Io mi occupo invece esclusivamente di ordinamento giudiziario e quindi diciamo posso permettermi di darvi alcuni dati. Vi posso dire che per esempio nel triennio attuale, cioè quello del Consiglio Superiore della Magistratura attuale, quindi della sezione disciplinare attuale, su 184 sentenze che sono state finora emesse, c'è stato il 41% di condanne e il 47% di assoluzione. Quindi comunque non mi pare che ci sia una giustizia così domestica o così diciamo atta a salvare il magistrato, perché comunque le assoluzioni e le condanne sono esattamente uguali. Aggiungo un dato che secondo me è significativo: su queste 184 sentenze, soltanto 6 volte il Ministro della Giustizia ha impugnato, cosa che può fare perché è previsto, la sentenza della sezione disciplinare davanti alle sezioni unite della Cassazione, che sarebbero il secondo grado, no? Cioè il primo grado la sezione disciplinare, il secondo grado le sezioni unite. Soltanto in 6 casi su 184 il ministro l'ha fatto, quindi delle due l'una: o la sezione disciplinare diciamo ha operato perfettamente o il ministro si è dimenticato i termini di impugnazione. Chiudo, mi piacerebbe sapere dal collega cosa ne pensa, come dicevo prima ne ho parlato, cosa ne pensa lui del regime di incompatibilità che ora vige all'interno del Consiglio tra chi esercita la funzione disciplinare e le funzioni amministrative, perché questo è un dato che ha cambiato completamente l'esercizio della funzione disciplinare.
Comunque vi ringrazio e i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo su WhatsApp numerosi messaggi vi ringraziano per questo confronto, un confronto dove chi ha in qualche modo l'ultima parola la cede all'altro per fargli addirittura una domanda di una civiltà che non è comune in questo paese ed è molto bella. Per cui, professor Curieri, veramente 30 secondi a chiudere, siamo già in ritardo, però è molto interessante quello che ci avete raccontato. Poi ciascuno, grazie alle vostre straordinarie competenze, potrà farsi liberamente la propria opinione. Professore, 30 secondi a chiudere.
Sì, ovviamente l'incompatibilità è un passo, come dire, importante, secondo me non è decisivo. In conclusione, qui ci sono due livelli attraverso cui si può vedere questa riforma: o un livello ideologico, cioè il fatto che questa riforma è proposta dal centrodestra, dal governo Meloni, e quindi io voto contro questa riforma perché è proposta dal governo Meloni, è un livello di merito. Io non sono, come dire, pregiudizialmente contrario al confronto. Io quello che auspico è che le persone, anziché votare sulla base dell'ideologia, votino sul merito, e su questo spero che anche il collega sia d'accordo.
Vi ringrazio ancora per il vostro contributo, Salvatore Curreri, diritto pubblico, Università di Studi di Enna, Giuseppe Campanelli, diritto costituzionale, Università di Pisa, grazie davvero per essere stati con noi questa mattina e per le vostre riflessioni. Rimandiamo i nostri ascoltatori ad ulteriori approfondimenti sul referendum del prossimo 22 e 23 marzo sulla giustizia. Buona giornata a voi.
Grazie. Grazie, buona giornata.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Anni di Glu Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Venerdì 30 e sabato 31 gennaio, doppio appuntamento. Venerdì 30 Amalfitano presenta il nuovo album Sono morto per 15 giorni, ma son tornato perché l'amore è. Un live intenso tra emozioni e poesia. Sabato 31 RSBN presenta Here, il nuovo disco di inediti.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del cinquantesimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
Every moral has its story.
Controradio contro la guerra.
Le 9:07 minuti per il nostro spazio Contro Radio contro la guerra. Oggi andiamo a Pisa, andiamo al Palazzo Blu che ospita la mostra fotografica Uganda, la conoscenza è salute e libertà, e ci offre spunto per approfondire le condizioni di vita in Africa e soprattutto nella zona rurale del sud-ovest dell'Uganda. La mostra a ingresso gratuito nasce dall'idea di documentare e far conoscere quei luoghi e le popolazioni dove sono forti e tangibili le testimonianze e l'impegno umanitario dei missionari e del volontariato cattolico e laico italiano. Le immagini in mostra rappresentano un reportage realizzato da Fabio Muzzi, fotoreporter senese, durante i viaggi che ha compiuto nel settembre 2024 e nel 2025 nei luoghi in cui ha vissuto e operato il padre missionario combognano padre Paolino Tomaino, di cui racconteremo la storia, che è deceduto nel 2024. Questa mostra, curata da Alessandro Pingitore, si sviluppa come un viaggio attraverso le strade, i villaggi, i volti segnati dal passaggio del missionario, e ogni immagine è testimonianza, anche nella realtà più complessa e difficile, di come sia possibile trovare la forza di autodeterminarsi, costruire basi solide per una vita migliore a partire dall'istruzione. In occasione di questa mostra è stata presentata anche la testimonianza visiva e documentaria della campagna vaccinale Against HBV, che è avviata nel 2025 presso il St. Daniel Comboni Hospital nel, appunto, sud-ovest dell'Uganda, un progetto umanitario di vaccinazione che è coordinato dalla dottoressa Barbara Coco, che è epatologa dell'Università di Epatologia dell'azienda ospedaliera universitaria pisana. Allora sentiamo le loro voci, a partire dal curatore Pingitori, il fotografo Muzzi e la dottoressa Coco.
L'origine è padre Paolino, che era un missionario comboniano, nato in un piccolo paese della Calabria, San Pietro Apostolo, e trasferitosi in Uganda e vissuto lì per 60 anni. Lui è stato una persona che ha lavorato sempre con un unico obiettivo, migliorare le condizioni di benessere delle persone e migliorare e cercare di fare in modo che ci fosse una emancipazione delle persone stesse e soprattutto delle donne. Lui diceva che la conoscenza è l'unica cosa che nessuno ti può rubare, e per questo il titolo, la conoscenza è libertà e salute. È libertà perché con la conoscenza tu puoi essere indipendente, puoi dire la tua, ed è salute perché ti porta a benessere. Noi parliamo di wealth, in inglese the knowledge is wealth and freedom, però la confondiamo spesso con l'altra parola, health, perché anche scientificamente wealth and health sì, non hanno un confine ben definito. Ecco, questo è l'origine di questa mostra, che è una mostra di fotografie, e noi vogliamo ricordare il pensiero di padre Paolino e vogliamo ricordare la sua opera tramite l'arte, perché l'arte ha uno straordinario potere evocativo, di rivelazione, ha un potere straordinario di comunicazione e di conoscenza, e lo facciamo attraverso delle fotografie in bianco e nero che ha scattato Fabio Muzzi. Noi siamo andati due volte in Uganda, nei posti che erano di padre Paolino, che erano dove lui è vissuto, e proprio con l'idea di cogliere degli attimi per le strade, per le persone, che mettessero in evidenza questo aspetto dell'Uganda, dell'Africa, che non fosse soltanto di dolore ma anche di speranza.
Il sud-ovest dell'Uganda è questo territorio a cui voi appunto dedicate una lente di ingrandimento particolare, non è attualmente teatro di una guerra su larga scala, ricordiamo la sanguinosissima guerra civile ventennale che ha coinvolto soprattutto il nord dell'Uganda, ma la regione ha una storia di conflitti, come in particolar modo riguardanti il movimento secessionista, che hanno tuttora delle ferite aperte.
Noi siamo andati più volte, io sono andato 4 volte in Uganda dal 2017, sono andato sempre in quell'area lì, però ho viaggiato parecchio, perché tu si arriva in Entebbe, vicino Kampala. Noi dobbiamo fare 340-370 chilometri per arrivare a Chamunga, quindi è un lungo tratto, ti impiega circa 7 ore. Posso dire che in questo periodo, lungo periodo, ormai sono 10 anni, in Uganda c'è una certa stabilità politica. È chiaro, sud-ovest dell'Uganda significa essere vicino al Congo, e il Congo è una zona estremamente inquieta anche in questo periodo, quindi bisogna stare molto attenti ovviamente, però ripeto, non è una situazione, una zona per ora critica. Forse nella zona, nel nord dell'Uganda, che è più povero, possono esserci delle aree più critiche dal punto di vista politico, sì.
Vorrei con lei che ci raccontasse il viaggio che poi ci restituirà con le immagini in questa mostra.
È una documentazione visiva sull'operato che questo padre comboniano, missionario, in 60 anni ha perpetrato in questi luoghi così lontani da agglomerati urbani e quindi nelle campagne ugandesi, e sulla scia e sul fatto che questa persona, questo padre, aveva come prima mission il fatto di portare studio, portare ovviamente conoscenze, quindi costruire scuole, assistenza, quindi costruire ospedali, comunque assistere, andare incontro a questo popolo nella forma che lui riteneva più importante, cioè per metterli nelle condizioni di studiare, perché solo lo studio avrebbero potuto elevarsi e diventare indipendenti e soprattutto appunto godere di questo benessere che lui intendeva come sapere affrontare, stare la vita e prendere la vita. Noi siamo andati a documentare, io sono andato a documentare, ho sposato questo progetto che il curatore Alessandro Fingitore mi aveva illustrato, e ho deciso di partecipare a questa sua idea di diffondere in tutti, e quindi sostenere in tutti i mezzi possibili, quindi in questo caso l'arte, con l'arte fotografica, portare a far vedere, a portare a conoscenza con questa mostra, che comunque noi diciamo essere itinerante, questi luoghi, questi posti, queste persone, questi visi, queste strutture, che una realtà, anche se pur difficile com'è queste località dell'Uganda, Si riesce a leggere anche in queste immagini un racconto di speranza.
Ecco, appunto, mi soffermerei su questo, no? Perché cosa ha cercato di valorizzare rispetto alle immagini, nel rispetto di quello che naturalmente era la quotidianità, no? Delle vite in questi villaggi? È una storia di povertà, è una storia di che in qualche modo ci rende empaticamente vicino a una popolazione fragile, oppure una storia di forza e di autodeterminazione che progressivamente prende campo?
Allora, la realtà che ci troviamo di fronte sicuramente a prima vista, e non solo a prima vista, è una realtà di povertà, una realtà di difficoltà, è una realtà come se noi ci ritrovassimo in Italia catapultati agli anni del dopoguerra, dove appunto c'è da ricostruire, di sistemare tutto, e quindi cercano di farlo nella maniera che possono farlo. Ma quello che tu senti, percepisci, le immagini raccontano anche nell'illustrazione, nell'illustrare quei luoghi, e quindi ospedali non certamente curati, con le camere, per esempio in questo caso della ginecologia, che si capisce che sono letti non perfettamente nuovi, o comunque un arredamento consono, però capisci e ti rendi conto che c'è sempre una forza e un'immagine di una speranza, di una forza che questo popolo ha, e lo trasmette anche in tutte le immagini, da un bambino a una persona che ha da poco partorito, a questi ragazzi che fanno chilometri la mattina, chi scalzo, chi con le ciabatte, o chi piove, chi non ha l'ombrello per andare a istruirsi e quindi raggiungere le scuole, o persone che basta che tu con una palla, anche se scalzi in un campo, sorridono e giocano e che li rendi felici. Quindi l'immagine di un'Africa che non è quella classica immagine di sola sofferenza, tristezza, abbandono, dove c'è sporcizia, certamente troviamo ovviamente lungo le strade, che è il loro habitat spesso naturale, dove la strada accade tutto, quindi c'è le piccole attività commerciali, c'è la mamma che pulisce il portone sul libro vicino all'ingresso dove il bambino piccolo sta, però il filo conduttore, il comune denominatore è sempre questa speranza, questa voglia di sorridere, questa voglia di comunque guardare al futuro e fare, mai indomiti, mai rassegnati, e lo vediamo proprio, le ripeto, dallo sguardo di tutti. come dico, è un paese molto pericoloso, Lugano, soprattutto quei luoghi là, perché tu non sei vaccinato contro quei sorrisi, quegli sguardi e quel modo, il loro modo semplice di ringraziare anche per quello che gli porti, per quello che puoi fare, per quello che puoi pensare di fare loro, che sia da una caramella o sia qualche cosa di più importante che soprattutto in questo progetto siamo riusciti a fare con il contributo di tanti enti e anche di tanti privati.
In occasione della mostra Uganda, la conoscenza è salute e libertà, ci sono alcune testimonianze visive che ci anticipava anche Muzzi e documentarie di questa campagna vaccinale against HBV. Ci dice di cosa si tratta e soprattutto quanto è esteso il fenomeno?
Allora, la campagna vaccinale, il progetto Against HBV nasce intanto dalla emozione, dalla suggestione di avere visto queste foto, aver conosciuto attraverso le foto di Fabio questa realtà ugandese. L'Africa è un territorio in cui le malattie infettive costituiscono ancora oggi il primo problema di salute e di emergenza sanitaria. Io sono un'epatologa che si è occupata sempre di epatite B insieme al gruppo della epatologia dell'azienda ospedaliera universitaria pisana, e con la suggestione delle foto di Fabio è scattato in me il desiderio di andare a mettere me e la mia professione, di portare la mia professione, le mie conoscenze a servizio dell'Uganda per migliorare un po' quella che è la conoscenza e la gestione dell'epatite B in Uganda. E ho conosciuto la realtà di questo ospedale che è stato costruito da padre Paolino in questa regione molto periferica dell'Uganda, e dove diciamo questo è l'unico ospedale che gestisce buona parte del territorio dove confluiscono tutti gli abitanti che vivono in villaggi vicini. Ho pensato, dopo uno scambio avuto con i referenti dell'ospedale, che potessimo andare anche noi a svolgere un'attività che è stata focalizzata molto su quelle che sono le loro esigenze, cioè promuovere la conoscenza di questa malattia, promuovere la vaccinazione, lo screening delle mamme che partoriscono questo ospedale e la vaccinazione dei bambini che nascono lì.
Quanto è esteso il fenomeno, quali sono le principali cause e se sta progredendo il livello anche di prevenzione?
La causa è legata alla modalità di trasmissione dell'infezione che si trasmette attraverso il sangue ma anche attraverso i liquidi biologici, e quindi le condizioni igienico-sanitarie diventano uno strumento importante per la diffusione di questa infezione. Basti pensare che in una famiglia la condivisione del rasoio, come può accadere in queste famiglie dell'Africa o diventa un elemento di diffusione, ma in aree endemiche come l'Africa subsahariana la principale via di diffusione dell'infezione è rappresentata proprio dalla trasmissione da mamma a figlio nel momento del parto o immediatamente subito dopo il parto. E questa, la vaccinare i bambini al momento della nascita, è il principale strumento di prevenzione. Non abbiamo dei numeri precisi, si stima che in Uganda la infezione da HBV sia, la prevalenza dell'infezione oscilli tra il 4 e l'11%, che sono delle cifre molto alte per una malattia infettiva, ma in realtà la maggior parte degli ugandesi non ha mai fatto il test dell'epatite B e quindi questi numeri sono assolutamente teorici, perché le persone non hanno, avendo fatto il test, non sanno se hanno l'epatite o meno e non sanno se possono soprattutto trasmetterla, e quindi magari continuano a trasmetterla ignari di questa condizione. Bloccare la diffusione e vaccinare un bambino immediatamente alla nascita significa far sì non solo che il bambino non abbia a sperimentare nella sua vita la malattia legata a questo virus, ma anche che non la diffonda ulteriormente.
Senta, in conclusione, davvero una sua considerazione personale: che effetto le fa riportare sul suo territorio pisano quei volti, quegli spaccati di vita anche sanitaria, anche ospedaliera, per rinforzare quelle che sono anche i messaggi di sensibilizzazione che voi portate avanti quotidianamente?
È un piacere molto grande, perché la comunicazione visiva è molto diversa dalla comunicazione verbale, e noi conosciamo anche sia in ambito medico ma credo generale, conosciamo i disagi dell'Africa, conosciamo questi problemi, ma guardare i volti, vedere le immagini, conoscere i luoghi dà una dimensione profondamente diversa. Questo è accaduto a me e io spero che possa accadere agli altri che verranno a visitare questa mostra. L'altra cosa che mi piace dire è che esiste una frase che dice: le cose belle viaggiano da sole. Da quando abbiamo proposto questo progetto e questa campagna vaccinale, la città di Pisa ha risposto con grandissima generosità, con grandissima partecipazione. L'essere ospitati oggi in una sede così prestigiosa qual è Palazzo Blu, con il supporto della Fondazione Pisa, è l'ultima di queste testimonianze. Quindi mi piaceva restituire alla città visivamente quella che è stato l'impegno e la generosità che hanno mostrato nei confronti di questo progetto.
Contro Radio, contro la guerra.
Per la newsline di questa mattina che utilizziamo per raccontarvi che prosegue la campagna di tesseramento del Controradio Club, che ha una base di 1600 soci iscritti, ma quest'anno è fondamentale raggiungere l'obiettivo di 2000 iscrizioni. Ogni giorno vi segnaliamo a che punto siamo arrivati con i numeri aggiornati al giorno precedente. A ieri siamo arrivati complessivamente a 1740 soci, quindi mancano 260 tessere per arrivare all'obiettivo di 2000 iscritti al Controradio Club, 15 in più di ieri. Ora è il momento giusto per iscriversi al Controradio Club e sostenere la vostra radio venendo in sede in orario d'ufficio o tramite il sito controradioclub.it. 3 minuti alle 9:30 arriva il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto.